mille voci.
Spazio anche a mille voci, al mito dei Queen, tra musica, storia e cinema. A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti alla puntata odierna che appunto dedica in questa giornata speciale dei Queen e sui Queen, dedica appunto la sua ora a questo straordinario complesso. Quando si parla della storia del rock si deve assolutamente ricordare il ruolo importante, importantissimo che hanno avuto i Queen, rimasti nella leggenda grazie al loro eccezionale modo di suonare, alle loro spettacolari esibizioni nei concerti e al loro valore assoluto che ha avuto una grande influenza tra l'altro sulle future generazioni di musicisti e di band, e che ancora oggi questo valore assoluto è ricordato ed è, se vogliamo, anche ripercorso da alcuni gruppi musicali. Con Gianluca Verga, il nostro esperto musicale, ripercorriamo quindi la storia dei Queen, soprattutto andiamo a capire perché resiste ed esiste il mito dei Queen. Ma Gianluca, ciao, buongiorno.
Buongiorno,
anche
buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Altri ospiti che ci aiuteranno a capire perché. Ti piacciono i Queen?
Allora, a me piacciono parecchio, però per rispondere alle tue riflessioni, alle tue domande che rivolgiamo anche al pubblico, la risposta di oggi è il nostro pubblico, il pubblico della Svizzera italiana. Come probabilmente saprete, questa sera come Rete 1 organizziamo l'anteprima di Bohemian Rhapsody, il film che uscirà in tutte le sale, e domani organizziamo un'anteprima insieme alla Enjoy, dunque alla Palacinema di Locarno e alla 20th Century Fox. Bene, ancora ascoltando i nostri partner ieri, mi hanno detto che ci sono richieste davvero incredibili ancora oggi per partecipare a questa anteprima, per esserci questa sera. Apriremo due sale del Palacinema, potremmo aprire anche la terza, ma non lo faremo, non lo faranno. E questo cosa dimostra? Che vantano ancora un seguito, un affetto, un amore da un pubblico trasversale. Li amano chi, per esempio, ha la nostra età, Antonio, la nostra generazione, che ha avuto che siamo stati contemporanei dei Queen, li abbiamo visti, li abbiamo ascoltati, abbiamo acquistato i loro dischi, ma l'aspetto straordinario che ancora oggi Freddie Mercury e Queen, questo mito assoluto della musica rock del Novecento, questa icona ancora viva e presente e amatissima, raccoglie un pubblico trasversale, giovani, giovanissimi, che probabilmente sono cresciuti perché i genitori, i fratelli maggiori ascoltavano. E la figura di Freddie Mercury, tra l'altro molto legato anche alla Svizzera, pensiamo a Montreux, ma ne parleremo nel corso del programma, hanno questo valore, un valore assoluto, perché la loro musica è diventata un classico, non è datata, perché una loro grande intuizione fu quella di miscelare vari generi, l'hard rock, la classica, le emozioni classiche, la teatralità di Freddie Mercury, il glam rock. Fu un equilibrio, un'alchimia straordinaria che è veramente entrata nei cuori di un pubblico oceanico sterminato.
E quindi è un classico che non passa di moda, che rimane,
anzi,
insomma, che rimane fisso nella storia. Ricordiamo, formatosi a Londra nel 1970, qualche dato così, insomma, qualche cifra, qualche numero, questo straordinario gruppo musicale rock britannico, animato e trascinato, ma tu lo hai spiegato bene, l'hai già detto tu, sui palcoscenici di tutto il mondo da Freddie Mercury, considerato uno dei più carismatici cantanti di tutti i tempi, ha venduto circa 300 milioni di dischi.
Certo, poi vi do anche qualche altro dato. Il film in America, Bohemian Rhapsody, è uscito qualche settimana fa. In pochi giorni ha sbancato i botteghini e sta diventando il primo biopic, il primo film dedicato a un artista, a un gruppo della storia. Per il momento in America il primo film molto particolare dedicato ai NWA, ovvero i padrini del gangsta rap americano. In poche settimane Queen, Bohemian Rhapsody per meglio dire, ha quasi raggiunto le vendite straordinarie. L'album, il disco, dunque la colonna sonora di Bohemian Rhapsody, è schizzato in vetta a tutte le classifiche discografiche del mondo. Che dire, conferma quanto stavamo dicendo.
Ma il film è più che altro un omaggio a Freddie Mercury, più che altro un omaggio alla carriera di Mercury, o soprattutto al gruppo Queen e a Bohemian Rhapsody?
Guarda, ti risponderò domani perché il film non l'ho visto,
non l'hai
ma lo vedo
visto
questa sera. So che racconta soprattutto i primi 15 anni della storia dei Queen, la loro nascita e il loro successo stratosferico, oserei quasi dire, perché dobbiamo usare questi aggettivi per parlare dei Queen, fino alla consacrazione definitiva, universale, la loro presenza al Live Aid nel 1985. Chiaramente poi ci sono le ombre, le luci delle loro relazioni, delle loro dinamiche, la personalità di Freddie Mercury. Leggendo, tutti sostengono che soprattutto ne esce un attore straordinario che veste i panni di Freddie Mercury, che probabilmente sarà destinato all'Oscar.
Certo, e che ha saputo interpretarlo veramente nel migliore dei modi. Ha saputo immedesimarsi, leggevo ieri, in modo perfetto. Sentiamo Maurizio Becker. Buongiorno, benvenuto Maurizio Becker, giornalista e critico musicale. Grazie per essere disponibile a Mille Voci.
Buongiorno, grazie a voi.
Posso dire, Maurizio, che Maurizio è il direttore di una rivista italiana di musica classic rock e di recente veramente hanno pubblicato un numero monografico dedicato a Queen che ne ripercorre la storia, giusto Maurizio?
Sì, sì, siamo in edicola proprio in questi giorni, sia con uno speciale monografico dedicato a Freddie Mercury e ai Queen, in cui raccontiamo tutta la storia discografica, disco per disco, ma anche analizziamo la presenza dei Queen dal punto di vista cinematografico, video, che è stata importantissima, anche un po' una bibliografia abbastanza approfondita, per cui un omaggio che in questo momento era necessario, perché come voi facevate capire ci avviamo a un lungo periodo di revival dei Queen e credo che sia tra l'altro un revival anche, come dire, felice in questo momento, perché la musica rock e la musica in generale mi sembra che in questo momento sia orfana di personalità così forti, così carismatiche come Freddie Mercury, per cui è un ritorno che fa bene alla musica.
Ho letto che i Queen hanno rivoluzionato la musica rock, è vero? Ci confermi?
Ma i puristi del rock probabilmente non sarebbero d'accordo su questa affermazione, però è sicuramente vero che i Queen hanno portato il rock nel mondo del pop. Voi prima osservavate in modo giusto che il pubblico dei Queen è uno dei pubblici più trasversali che esistano nel mondo della musica contemporanea, della musica pop, e questo è stato il grande segreto, cioè partire dall'underground, partire da una scena tipicamente rock, in qualche modo figlia degli anni 60. Freddie Mercury era ossessionato ad esempio dal mito di Jimi Hendrix, con una musica che prendeva dai Led Zeppelin, prendeva dal glam rock, e hanno traghettato questo mondo nel mondo molto più ampio, molto più colorato e anche molto più redditizio della musica pop, prendendo qua e là e assorbendo le influenze delle stagioni che passavano e che loro attraversavano, e quindi cambiando pelle continuamente. Questo sicuramente è una delle prerogative della musica pop.
Quanto è dovuto il successo dei Queen a Freddie Mercury, questa personalità debordante, incredibile, straordinaria, eccezionale, quanto invece al loro valore di musicisti, di suonatori che hanno saputo davvero dare una svolta, hanno saputo davvero dare un valore aggiunto alla musica rock?
Ma io direi che i meriti si equilibrano. Senza Freddie Mercury i Queen non sarebbero mai arrivati dove sono arrivati. Senza gli altri tre Queen, Freddie Mercury non avrebbe trovato il veicolo giusto per esprimere tutte le sue potenzialità, tutta la sua creatività. Cioè Brian May, John Deacon, Roger Taylor sono degli eccellenti musicisti, dei musicisti che hanno saputo, come dicevamo prima, assorbire, succhiare tutto ciò che aveva la musica che li circondava e risputarlo in una maniera completamente reinventata, scintillante, sorprendente, per cui direi che non si può semplicemente liquidare i Queen come la band di Freddie Mercury.
Assolutamente. Maurizio, hai avuto modo già di assistere, di visionare Bohemian Rhapsody?
Purtroppo no, però ho letto diverse interviste, tra l'altro noi ne abbiamo pubblicata una esclusiva a Brian May proprio in questo speciale, nel quale racconta un po' la gestazione soffertissima di questo biopic che sembrava che alla fine non si dovesse fare per tutta una serie di problemi, e anche riflette sulle aspettative enormi del mondo, del pubblico, perché ovviamente quando arriva un film come questo tutti sono con i fucili puntati, sappiamo benissimo che di solito queste operazioni si rivelano abbastanza deludenti. Però devo dire che i primi feedback che mi arrivano sono molto positivi, anche perché l'intelligenza di Brian May e dei produttori di questo film è stata quella di puntare sul periodo più importante, quello veramente mitico della storia dei Queen, e di non perdersi in un'autocelebrazione. Cioè, molti si aspettavano, ecco, poi il film finirà con la morte di Freddie Mercury e con i superstiti che continuano. No, invece non è così.
Assolutamente. Scusa Antonio, chiedo a Maurizio. Maurizio, tu hai preparato con la tua redazione questo speciale, questa monografia ricca, dettagliata, molto utile soprattutto per chi vuole avvicinarsi al mondo dei Queen. Ma non solo. Cos'è che c'è? Cos'è che hai trovato? Cos'è che ci consigli di, cioè, lo consigli di, ce lo proponi? Cosa c'è di nuovo, di particolare? Perché sui Queen, nel mito di Freddie Mercury, in questi anni hanno scritto tutto il contrario di tutto. Ma la tua idea che ti sei fatto, cosa c'è di nuovo, di particolare, che può farci amare ancora di più i Queen?
Ma io direi che analizzando, come abbiamo fatto noi, disco per disco, album per album, e soffermandoci quindi su quelle che erano le motivazioni del momento, le spinte artistiche, le crisi che sono state tantissime nel percorso, insomma è stato un percorso abbastanza travagliato quello dei Queen, ci rende, tutto ciò ci consente di apprezzare anche dischi e anche momenti che sono meno conosciuti, meno no, che sono passati meno alla storia, perché ormai il grande pubblico poi alla fine dei Queen conosce alcune hit, alcuni momenti chiave, però in realtà ha dimenticato completamente tutto il resto della storia, che è altrettanto essenziale.
Ecco, ricordiamo le hit, i momenti chiave. Beh, Bohemian Rhapsody è sicuramente la canzone dei Queen.
Ma guarda, io se dovessi individuare dei momenti chiave nella storia di Queen ti direi 1974, la loro apparizione all'epoca del secondo album, quando suonano Seven Seas of Rhye al Top of the Pops, che era uno dei programmi importanti, culto, no, della musica pop. Ecco, lì nascono i Queen, cioè lì il pubblico si accorge che c'è qualcosa di nuovo. Poi appunto 75, l'anno dopo, come dite voi giustamente, arriva A Night at the Opera con Bohemian Rhapsody, che è proprio l'esplosione della creatività e della teatralità di Freddie Mercury. Poi direi, facendo un piccolo passo in avanti, 1977, cioè in pieno punk, loro prendono tutti in contropiede, escono con un album che si intitola News of the World e che contiene due hit fenomenali, We Will Rock You e We Are the Champions, che stendono tutti, cioè nel momento in cui tutti si aspettano che le classifiche vedano soltanto Sex Pistols, Clash eccetera ai primi posti, arrivano loro e sbancano. E poi il momento straordinario, che non a caso è stato scelto come fine di questo film, è il luglio 1985, questi 17 minuti sul palco dello stadio di Wembley a Live Aid, dove i Queen arrivano, non dico da ultimi, ma arrivano sicuramente da band che sembra spompata, sembra un po' fuori dai giochi.
Poi li hanno messi nel tardo pomeriggio, inizio serata, neanche...
Esatto, e si prendono la scena e insomma anni dopo Bob Geldof dirà di tutti i partecipanti a Live Aid, i Queen sono stati quelli che hanno capito perfettamente lo spirito, qual era l'idea di quell'evento, cioè una sorta di jukebox su scala mondiale, cioè tutto il mondo rimane folgorato da questa performance, non dico che cancellino tutti gli altri,
ma
però
quasi.
Sicuramente l'immagine che a noi in testa è rimasta è quella di Freddie Mercury e dei Queen.
Ecco, per fare un paragone calcistico, quel momento di Wembley è stato il gol più bello dei Queen, quello più spettacolare.
Anche perché il più inatteso, cioè il più inatteso, sì. non erano in rampa di lancio, non erano i primi in classifica in quel momento, arrivano, rubano la scena con una performance che dovrebbe essere studiata da tutti coloro, tutti i ragazzi che si accingono a fare questo mestiere.
Assolutamente, Maurizio, ricordiamo che Live Aid, a parte i 70.000 alla Wembley Arena, era seguito nel mondo da circa 1 miliardo di persone.
Esatto, quindi potete immaginare il tipo di impatto devastante. Da quel momento la carriera dei Queen riparte e diventeranno una delle macchine da spettacolo più formidabili della storia del rock, cioè i loro concerti di fine anni 80 di metà fine anni 80 sono leggendari, insomma hanno riempito stadi dappertutto, sono arrivati dappertutto, hanno battuto record di ogni tipo e a dispetto di una produzione discografica in quel momento abbastanza discontinuo, altalenante, con grandi hit ma anche con grandi momenti di incertezza, sono entrati nel mito e nell'immaginario collettivo. Tra l'altro questo è anche una prova di come della grande intelligenza musicale e artistica di Queen, che in un momento di ispirazione non folgorante, cioè come dire, l'estro dei primi anni era un po' andato e anche i dissidi personali iniziavano ad affiorare, proprio in quel momento sono riusciti a capitalizzare tutto.
Ho capito. Allora io vorrei coinvolgere il pubblico e chiedere al nostro pubblico, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, perché vi piacciono i Queen, se vi piacciono, che cosa rappresentano, che cosa hanno rappresentato per voi, che cosa vi rimane dei Queen e della musica. Allora, per partecipare, come sempre, come tutti i giorni,
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, io vedo che Raniero Madera ci ha preparato varie canzoni.
Concediamo Gianluca. Maurizio, lo ringraziamo per il suo intervento.
Forse l'ultima domanda, Maurizio.
Eccomi.
Ci sei? Allora,
sì, ci sono.
Tornando a quegli anni, anni 70 e anni 80, musica inglese, musica britannica, complessi, allora se dovessimo fare una ideale classifica, Beatles, Rolling Stones, poi Queen, poi Pink Floyd?
Beh, guarda, io le classifiche non le amo, diciamo, perché come disse una volta Nick Cave in occasione di un premio, credo gli MTV Awards, disse di non amare i premi e le classifiche perché gli artisti non sono cavalli, però diciamo sicuramente nel pantheon delle band più popolari inglesi di quegli anni i Queen, come dire, non possono mancare.
Grazie a Maurizio Becker, gentilissimo giornalista e critico musicale. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Rete 1. Giornata speciale Queen.
So slashed and torn. Yeah.
pressure. Under pressure. Pressure.
Che dire, sono i migliori di tutti i tempi, io li ho sempre ascoltati sin da piccola, la mia bambina adesso ha 9 anni, la prima cosa che mi chiede sono le canzoni dei Queen. Complimenti per la trasmissione, un'emozione grandissima.
I messaggi che arrivano sui nostri numeri di telefono per i Queen, per questa giornata speciale, per celebrarli e soprattutto per ricordarli. Leggo un altro messaggio: secondo me i Queen piacciono sempre ancora perché sono stati in grado di creare dei capolavori di tanti generi diversi, con 1000 stili e sfaccettature in grado di catturare l'attenzione di un pubblico di età e di gusti diversi. Non stancano mai. Una grandissima fan. E poi Freddy, la mia vita, e finché vivrò lui sarà sempre nel mio cuore.
Mi è piaciuto anche molto il messaggio, l'audio messaggio che ci ha mandato l'ascoltatrice, che vedi sta perpetuando il verbo dei Queen, sì, da generazione in generazione. Anche la bambina, l'infante che ha in casa, inizia a chiedere, a cantare le canzoni dei Queen, piuttosto che chiedere canzoni di altri artisti. Assolutamente, continuate così. Allora, noi abbiamo al telefono Roberta. Buongiorno Roberta.
Buongiorno.
Roberta Nicolò, in pochi, tanto il pubblico ti conosce, sei la nostra voce del cinema. Tutti, per esempio, a Tutorial tutti i venerdì ci racconti l'anteprima, ci parli di cinema, e tu hai avuto la fortuna ieri di assistere all'anteprima stampa di Bohemian Rhapsody. Come ne sei uscita?
Ne sono uscita molto emozionata, sicuramente è un film che, come diceva l'ascoltatrice, può interessare, non solo le canzoni dei Queen possono interessare un pubblico di varie generazioni, addirittura i piccolissimi, ma credo che proprio questo film possa essere adatto a tutto il pubblico. Io chiaramente, essendo di una generazione in cui i Queen erano presenti e quindi fanno parte un po' della mia adolescenza, ne sono uscita appunto con l'emozione anche dei ricordi, ma anche un giovane può scoprire delle sfaccettature della storia e della vita, non solo di Freddie Mercury, ma anche dei suoi compagni di viaggio e quindi di tutto il gruppo, che sicuramente andranno a rafforzare quello che è l'emozione dell'ascoltare una canzone dei Queen. Il film parte tra l'altro e finisce anche con un momento importantissimo della loro storia, ma anche della storia della musica, che era l'FAID del 1985.
13
quindi
luglio 85,
esatto,
certo.
Esatto, partiamo da lì, con il film apre proprio con una sequenza in cui ci accompagna attraverso dei dettagli nel backstage di questo grande momento musicale, e con un Mercury che, visto di spalle, si prepara a salire sul palco e chiude proprio invece con l'esibizione sul palco del gruppo dei Queen, che è stata una probabilmente delle migliori di questo gruppo. Era anche il momento in cui loro si sono riuniti dopo un periodo in cui Mercury aveva provato a correre, diciamo, come solista.
Arrivano molti messaggi, Roberta, scusami, sui Queen, su Mercury. Allora ne leggo uno: io ogni volta che ascolto i Queen ho i brividi, Mercury era sul palco ed era davvero incredibile, straordinario ed eccezionale, una presenza scenica che non ha eguali, perlomeno per ora. Ecco, quanto c'è di questa presenza scenica e quanto è stato bravo l'attore che l'ha, diciamo così...
Pare straordinario, Roberto.
Pare straordinario, impersonificato.
È stato straordinario, sono d'accordo, e c'è tantissimo di Freddie Mercury, chiaramente anche della sua fortissima personalità in questo film. E non solo sul palco, che noi lo vedremo esibirsi in vari momenti, ma anche proprio nel rapporto con i compagni, e quindi con Roger Taylor, il batterista, lo ricordiamo, Brian May, ma anche con quella che è stata un po' la figura fondamentale nella vita di Mercury, questa Mary, grandissima, certo, amica, della quale inizialmente era, diciamo, innamorato, poi quando scopre di essere più attratto da un altro genere di rapporto, rimarrà lei comunque nella sua vita fino alla fine, quindi una grande amicizia, e anche di Jim, quello che poi è stato il suo compagno di vita fino alla morte di Mercury.
E pensate che, per esempio, Freddie Mercury non ha mai in vita dichiarato la propria omosessualità, mentre nel film esce. È un film che dura, diciamolo Roberta, 2 ore abbondanti, 2 ore e 10.
2 ore abbondanti, ma che passano benissimo.
Bene.
Ci si accorge delle 2 ore.
Per alcuni sarà un po' didascalico, per altri ci sono anche dei guizzi poi di fantasia del regista, però dobbiamo dire questo, che se ricordo bene, ma tu confermalo, che Brian May e Roger Taylor, due dei Queen sopravvissuti, hanno comunque seguito in questi anni la produzione, le scene, hanno dato anche l'avallo, hanno dato anche l'ok a questo film che ha avuto una gestazione problematica. Sono 9 anni che si aspetta questo film.
Esatto, c'è anche stato un cambio alla regia, quindi è firmato infatti da 2 registi che sono Bryan Singer e Dexter Fletcher. Sì, è stato un film che ha avuto un po' di difficoltà ad arrivare poi al pubblico, ma che diciamo nella sua
concretizzazione
è arrivato bene forte.
E i numeri che sta raccogliendo perlomeno in America, poi sicuramente in Europa nei prossimi giorni, stanno confermando il grande affetto, il grande amore per questa band immortale.
Sì, assolutamente. Anche ieri, parlando con chi ha organizzato la serata di stasera, lo ricordiamo, al Palacinema di Locarno, le sale sono già piene, quindi nel senso anche da noi in Ticino credo che sarà uno dei film probabilmente più visti dell'anno.
Ed è un bel film anche da un punto di vista cinematografico, tecnico, stilistico, al di là della storia, Mercury, la sua presenza, la sua personalità debordante.
A me è piaciuto molto. È vero che, come dicevo all'inizio, c'è questa sequenza anche in cui ci si sofferma sui dettagli, è qualcosa che a me stilisticamente piace, poi chiaramente
ecco,
va sempre a gusto e quindi...
Ti propongo di ascoltare 2 ascoltatori che sono in linea da un po', magari poi ci aiutano a completare il discorso sui Queen e su Freddie Mercury. Vincenzo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Allora, io racconto in breve la mia storia. Io conoscevo un po' la musica dei Queen, ma non ero proprio un appassionato. Però, coincidenza, un paio di mesi prima era uscita la Gratis 2 in pubblicità, periodo di Natale, novembre, ottobre, e lì mi ha colpito proprio l'immagine di Freddie così forte nel palco. E lì ho cominciato poi, però non c'era internet, quindi non si avevano le notizie della salute. Ho cominciato ad acquistare le cassette, perché ai tempi c'erano ancora le cassette. Quando poi ho saputo alla radio alle 7 di mattina, mi preparavo per andare a lavorare della situazione, mi è crollato il mondo. Comunque, facendola breve, ho tutte le cassette dei Queen, sono riuscito a trovarle, tutti i CD dei Queen sono riuscito a trovarli, e sono stato anche a Londra con una mia ex a casa di Freddie e ho lasciato anche un mio bigliettino da visita nella sua buca lettera, chissà che magari un giorno mi chiama per tinteggiargli la casa, perché per me Freddie è ancora vivo.
Bella storia, grazie. Buona giornata.
Grazie a voi per questa trasmissione, grazie mille.
Grazie. Matteo, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno a tutti, sono Matteo Piazza, saluto Gianluca che mi conosce bene.
Buongiorno Matteo, grande batterista.
Buongiorno, insomma 1,82 metro, sì, infatti. Allora, io vorrei raccontare un piccolo episodio che riguarda i Queen, che sono l'unica band che mi dispiace veramente di non aver visto live assieme ai Led Zeppelin, mi dispiace tantissimo, però un piccolo aneddoto vorrei raccontarlo. Una quindicina d'anni fa ho avuto la fortuna di essere invitato a registrare un disco a Montreux, proprio nel famoso
Mountain
Studio di Montreux. E pensate un po', al mixer, alla regia, c'era niente meno che David Richards, che era il fonico che ha registrato gli ultimi 4 album di Queen.
Fra chissà che emozione, Matteo.
Mamma mia. Un bel momento.
Pensate, l'ultima canzone che hanno fatto lì è quella che avete messo in onda poco fa, cioè Under Pressure. Allora, per chi non fosse stato al Mountain Studio, era una struttura su 2 piani, no? All'entrata, al piano terra, c'era la regia, fra l'altro una Neve fantastica, per chi è del mestiere sa di cosa parlo, e al primo piano c'era invece la sala di ripresa vera e propria, dove si montavano gli strumenti. Le due sale erano collegate tramite un sistema video. Ecco, naturalmente qui non c'erano già più e quant'altro, però io ero di sopra, montavo la mia batteria come faccio di solito, e David stava montando i microfoni sulla batteria, e io notavo in un angolo un cavo che scendeva dal soffitto con appeso sotto un microfono di quelli per la voce, un Neumann di quelli, insomma, dannata. Insomma, io guardavo sto microfono, guardavo un po' la mia batteria, guardavo David. A un certo punto ho accennato a fargli la domanda, come vedi, ma quello lì? Lui non ha detto niente, ha solo fatto di sì con la testa, ha annuito, e io ho capito, era il suo microfono
di Freddie, certo.
Sono rimasto lì una settimana a registrare un disco e non riuscivo a fare a meno che di fissare quel microfono, che mi metteva una cosa stranissima addosso, un'emozione pazzesca, insomma.
Grazie Matteo, tanti auguri,
buona giornata,
buon lavoro. Salute. Allora Gianluca, congediamo Roberta e la ringraziamo.
Ti ringraziamo Roberta, poi probabilmente anche
nei
prossimi appuntamenti dedicati al cinema su Rete 1 avremo modo di parlarne compiutamente.
Sì, venerdì ne riparleremo sicuramente.
Grazie. Roberta Nicolò, quindi
grazie,
critica cinematografica.
Buona
grazie
giornata.
Mille,
buona
molto
giornata.
Gentile. Un po' di musica dei Queen ora, via, andiamo.
This could be hell. days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. World of cool deception, just your smile can smooth my ride. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, 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 love. This could be heaven for everyone. You know that.
This could be heaven for everyone.
Yes.
For
everyone 0848 03 0808, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1.
Sgorgono i messaggi e sono tutti belli e ringraziamo il nostro pubblico. Allora, quanti pacchetti di fazzoletti mi consigliate di prendere per andare a vedere il film? Sto piangendo dalle 11, davvero un'emozione incredibile questa voce così limpida, magnifica. Grazie ancora per questo regalo, grazie a lei che ci ha scritto. Poi Grandi e grande Freddy, che emanava forza, gioia e sentimento come pochi prima di lui e dopo di lui hanno saputo fare. Gianluca, abbiamo un altro ospite.
Certo,
adesso.
A proposito di grandi voci, grandi interpreti, abbiamo con grande piacere accogliamo Sonny Isabella, buongiorno Sonny.
Ciao, buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Tre secondi, ciao. Spieghiamo. Sapete che questa sera noi come Rete 1 insieme alla 20th Century Fox e al Palacinema di Locarno organizziamo l'anteprima al termine del film, una grande festa, ma soprattutto un grande concerto dei Queen Mania, di cui Sonny è la voce. Un gruppo,
sì.
Sonny,
allora... questo fardello.
Questo fardello che però leggendo recensioni critiche e ascoltando gente che ha avuto già modo di assistere ai vostri concerti, pelle d'oca.
Tutti parenti.
Sonny, come nasce l'idea di tributare onore e gloria ai Queen, ai Freddie Mercury, alla loro arte?
Guarda, a me personalmente, allora, io quando ero piccolo, un ragazzino, ti parlo anni 80, ero proprio un bambino, ho visto Freddie in TV, sono rimasto folgorato, perché secondo me se lo vedi da bambino non puoi non rimanere folgorato, perché vedi questo uomo che sprigionava tutta questa potenza, tutta questa
vitalità,
carisma.
Certo.
Tutto, secondo me un bambino rimane, come dire, non può non rimanere affascinato, scioccato. E da allora, niente, mi sono appassionato, sono cresciuto con quella passione lì, ho cominciato magari, sai, a carnevale, a vestirmi, oppure nelle feste a canticchiare, poi con le prime band a fare i primi pezzi, eccetera, eccetera, finché proprio non ho coltivato anche, come dire, il suo modo di... ho cercato un po' di imitare il suo modo di cantare, sai, crescendo un po', cerco di studiare anche un po' quello,
certo,
no?
Certo.
Anche se la sua voce ovviamente è unica, non esiste al mondo uno che ha la sua voce, poi ci sono cantanti ovviamente che possono ricordare un colore, una timbre con qualcosa, ovvio, però Freddie è unico. E niente, però io vabbè, crescendo poi io, piano piano, ecco, ho cominciato anche a esibirmi, poi ho fatto anche l'animatore turistico e lì vedevo che la cosa funzionava, perché la gente, io la sera ogni tanto proponevo il personaggio Freddie Mercury, mettevo lì, facevo qualche pezzo e l'indomani sa la gente, sai, bello, ieri sera mi è piaciuto quando hai fatto Freddy, cavolo, bello, lo rifai, così cosa. E lì ho capito che era una cosa che poteva un po' anche funzionare, diciamo, ecco.
Certo.
Finché
che
poi un giorno, sì, dimmi.
No, prego, prego.
No, dicevo, finché un giorno poi non ho, come dire, ho accettato, sai, ho risposto a una inserzione su un giornale, si cercava un cantante per fare una TV band, eccetera, eccetera, e da lì poi ho cominciato, ecco, in questo ambiente la mia...
Certo che ci vuole incoscienza e coraggio per portare...
certo, sì. Però sì, secondo me anche la passione in un certo senso mi ha aiutato. Sì, mi ha
aiutato. Tra l'altro non solo in Italia, ma guardavo in questi giorni il vostro sito, vi esibite spesso anche in Europa, cioè la girate...
Sì, noi andiamo spesso in Germania, in Olanda, proprio di recente siamo stati in Germania per 20 giorni, abbiamo fatto un tour teatrale. Tutto sold out.
E l'età media del vostro pubblico, Sonny?
Allora, in Germania l'età media 100 anni. no, scherzo, lì veramente hanno una cultura,
molto
una cosa impressionante. Vedi la gente veramente di 60 anni in prima fila, cosa che in Italia quasi te la sogni. Però è un altro paese, un'altra cultura, un'altra mentalità. Però in generale anche da noi, sì, diciamo l'età media... Non lo puoi dire, perché comunque con i Queen hanno una musica talmente universale che arriva a talmente tante persone, tante età, che vai dal ragazzino di 10 anni alla signora veramente di 70 anni.
E questa sera,
questo è il bello dei Queen.
Certo, questa sera Sonny, Queen Mania, cosa propongono al Palacinima di Locarno?
Stasera noi suoneremo proprio subito dopo la proiezione del film.
Scusami, l'hai già visto il film?
Sì. Io l'ho già visto in Germania, l'ho visto tre volte, una in inglese e due in tedesco.
A caldo, una tua riflessione, un tuo consiglio, un tuo parere?
Allora, a caldo, prima mi dicevate dei fazzolettini, sentivo dei fazzolettini. Ecco, portatevi tipo 40 pacchi di fazzolettini, perché vabbè, ma tu stai parlando con un fan ovviamente di quelli...
Duri e puri.
Duri e puri, però sì. Attenzione, allora, perché ci scrivono... Aspetta, poi parli del film. Il film Bohemian Rhapsody è uscito in Svizzera francese, già anche in Svizzera romanda, già da alcune settimane. Ci scrivono: visto al cinema già due volte e non mi capita praticamente mai di farlo, ma questa volta ne valeva veramente la pena. Perché ne vale la pena, Sonny?
Ne vale la pena perché il film è bello, è fatto bene, ci sono delle scene anche molto spettacolari, anche divertenti, momenti anche molto emozionanti, diciamo anche all'interno del film, diciamo, non solo alla fine, sai, uno pensa si piange alla fine. Io per esempio ho rischiato di commuovermi anche all'interno, diciamo, durante il film, in certe scene, perché le hanno fatte come io un po' me le ero immaginate, certi momenti, certe cose. Alla fine mi lascia un po' un amaro in bocca, perché non voglio spoilerare niente, per carità, però secondo me non rende giustizia tantissimo a Freddie come dal punto di vista umano, perché poi chi lo vedrà magari capirà cosa voglio dire, però il film finisce alla grande, perché finisce, diciamo, con il LaVey alla grande, tutto quanto, però niente, alla fine si piange più che altro, non piangi perché, almeno quello che è successo a me, non perché sai che poi lui morirà, piangi più che altro per come ha vissuto, dici poverino, mannaggia,
certo.
Ecco, hai una sorta di, magari poi chi lo vede capirà cosa voglio dire, ecco. Però il film è comunque bello, va visto, al di là se piace o non piace, comunque un omaggio a Freddy, come dico io, non è mai abbastanza.
Non è abbastanza. Sonny, prima di ringraziarti e congedarti, poi l'appuntamento con te è rinviato a questa sera dopo la proiezione del film a Locarno. Ci stavi raccontando del vostro spettacolo, della vostra proposta?
Ah sì, noi stasera ovviamente faremo una cosa, diciamo, particolare, magari anche legata al film. E quindi faremo magari dei pezzi anche che la gente ha appena visto, diciamo, nel film, per esempio anche il concerto della Leide, quindi diciamo posso svelare che faremo anche qualcosa di quel tipo lì. E niente, cercheremo di fare, come dire,
certo,
un'oretta, quello che
come siete capaci voi di fare, per cui consigliamo al pubblico di tenersi dei fazzoletti prima, anche per l'esibizione,
anche per noi, per l'esibizione, perché sarà talmente brutta che piangeranno per
dai, buon divertimento.
A questa
mille.
Sera buona
ciao,
serata
stasera. Ciao Sonny. Allora, velocemente un messaggio, poi sentiamo ancora i Queen. Oggi più che mai mi sento fortunato di aver visto i Queen dal vivo, quando nel lontano 1982 un mio amico mi invitò all'Hallenstadion di Zurigo. Allora il palazzetto non era gremito, massimo 2000 persone, l'album Magic non esisteva ancora, il concerto iniziò con il brano Flash, da allora sono sempre stati il mio gruppo preferito. E ti entra proprio dentro questa musica dei Queen, il mito dei Queen tra musica, storia e cinema. Ne stiamo parlando oggi a Mille Voci. Ho visto Brian May dal vivo a Londra e a Zurigo con il batterista Roger Taylor e il cantante Paul Rogers. Lui bravissimo, ma poverino, come si può competere con Freddie Mercury? Difficile poi cantare la sua musica senza cedere alla tentazione di imitarlo, peggio ancora scimmiottarlo. Ma di Freddie ce n'è uno solo. Tantissimi messaggi. Poi leggo anche quello di Michele. Ho visto i Queen in concerto nel giugno 1982 in Inghilterra. Non non vi dico l'emozione quando qualche anno dopo, curiosando in un negozio di dischi, ho scoperto il doppio CD del concerto. Confermo tutta l'emozione e l'affetto per Freddy, come già hanno detto bene gli altri ascoltatori, grandi, grandissimi Queen. Gianluca, abbiamo un altro ospite.
Assolutamente,
ora da salutare.
Sono particolarmente felice e orgoglioso di dare il buongiorno e il benvenuto Omar Pedrini. Buongiorno Omar.
Buongiorno a tutti, io lo sono ancora di più.
Due parole per inquadrarti per il nostro pubblico: tu sei un artista che ha segnato la storia del rock in Italia, coi Timoria prima, con la tua carriera solista successivamente, e mi hanno detto, ho scoperto, che sei un appassionato, un fan dei Queen, di Freddie Mercury, per cui la domanda è, Omar, tu che sei un artista che ha calcato le scene sia con un gruppo che come singolo artista, cosa hai tratto, che lezioni hai tratto, che arricchimento hai tratto dalla musica dei Queen, dalle performance di Freddie? Che significato hanno avuto per te?
Ma, i Queen sono, sai, un combo molto molto articolato, quindi è difficile trarne solo un elemento, perché hanno delle caratteristiche molto, contengono tante caratteristiche nella stessa band, no? Sono una band, a mio parere, molto orchestrale. Io dai Queen ho assorbito la possibilità di mescolare un po' le atmosfere classiche, le atmosfere orchestrali proprio delle grandi orchestre con il rock, quindi questo potere, no? Queste melodie così ampie. Non è un caso che poi Freddie Mercury si sia cimentato anche nell'opera vera e propria, pensando a Barcellona per esempio, i suoi con Caballé Montserrat, e credo che i Queen abbiano questa forza, questa maestria nell'incrociare le due cose. È una grande band, hanno però per fortuna, qualcuno direbbe ahimè, hanno un grandissimo frontman, che se tu ci pensi non sarebbe necessario uno showman del genere, basterebbe la voce di Freddie Mercury per rendere i Queen un gruppo tra i più importanti della storia del rock. Invece questi hanno anche il jolly di un cantante estremamente comunicativo, e quindi, a differenza di tutti i gruppi dell'epoca, sai, sì, eravamo nell'epoca del prog rock quando escono i Queen, no? E loro avevano anche questo frontman. I gruppi prog, se ci pensi, erano più la band, no? Più il solista a volte che emergeva, o il cantante musicista come Ian Anderson col flauto, come tante figure. E invece i Queen avevano questo ragazzo straordinario con questo magnetismo, che quindi li ha fatti apprezzare anche dal mondo del pop.
Ecco, Omar Pedrini, se nascessero oggi Queen, avrebbero ancora così tanto successo? Perché ricordiamo, il loro successo è degli anni 70, era un momento particolare del mondo, della società, e oggi potrebbero ancora avere quel successo che ebbero allora?
Loro lo avrebbero anche oggi, perché sono sempre stati capaci di rinnovarsi. Se tu pensi che la band di cui parli tu, rock prog degli anni 70, quindi non lo so, Ride My Bicycle, insomma quel momento epico, no, dei Queen, e poi vai negli anni 80 e incontri Another One Bites the Dust,
sì,
una delle canzoni pop che potrebbe aver scritto, che ne so, Prince forse, avrebbe potuto scrivere. Cioè, quanto questa band abbia sempre, senza snaturarsi, senza perdere l'aura, no, di un gruppo rock, ha saputo anche cimentarsi con il pop. Cioè, tu sentivi in discoteca i Queen e li ballavano tutti.
Quindi un percorso lineare coerente anche, rimasto comunque... Sì.
Saprebbero farsi strada anche in mezzo al rap, alla trap che va per la maggiore oggi.
Tra gli altri messaggi che arrivano, non so se ne avete già parlato, ma Maurice Béjart aveva creato un balletto sulle musiche dei Queen circa 20 anni fa, un vero capolavoro. Ti ricordi, Omar?
Me lo ricordo, non l'ho visto,
poi
non
ancora
riuscì ad andare, però me lo ricordo, e questo fa capire quanto si possano contaminare le musiche,
i generi,
dei Queen, con,
certo,
le, con,
certo,
le altri generi, esatto.
Poi ho tutti gli album dei Queen, sono andato molte volte a Montreux, questo lo scrive Piero, lo ringraziamo. Poi altri messaggi di chi ricorda di essere stato a Zurigo al concerto dei Queen, era il 2 luglio dell'85 e dell'86, vidi i Queen dal vivo a Zurigo, negli anni avrò visto una cinquantina di concerti, ma il carisma, torniamo ancora sul carisma di Freddie Mercury, era unico, un vero animale da palcoscenico. Questo è il messaggio appunto di Christian, che anche lui era incantato, Gianluca, è catturato dai concerti memorabili di questa band inglese.
Assolutamente, io sto guardando in regia per vedere se vorremmo chiudere questo, uno salutando Omar. Omar, tu hai avuto modo di vederli, Queen?
Io ho avuto modo di vederli, ma soprattutto ho avuto modo di incontrare due volte Brian May, per cui ho, vi regalo, vi lascio un ricordo di Brian May che, se dovessi riassumere in un aggettivo, in una parola, direi soltanto la più umile rockstar che io abbia incontrato in vita mia. L'umiltà di quell'uomo mi sorprese, eravamo a un programma che definiremmo nazional popolare della televisione italiana, che era Domenica In su Rai 1, e lui era solo io, facevo le prove perché era l'anno di Sanremo, ero a Sanremo con Lavoro Inutile, e lo incontrai, il presentatore fu molto galante e disse: le presento un musicista italiano. Lui è stato a parlare con me, i giornalisti che lo chiamavano, ha voluto chiedermi che chitarra usi, come se fossi un suo pari.
Un vero gentleman.
Un vero gentleman. Grazie mille, Omar Pedrini. Dobbiamo chiudere. Prima di darti la parola, Gianluca, voglio leggere un ultimo messaggio perché è molto carino. Li ascoltavo i Queen, mi piacevano, ed oggi li ascoltano i miei figli, e anche i miei figli piacciono. Quando la musica è bella, non ha tempo. Grazie per questa bella giornata che la Rete 1 ha organizzato, dedicata appunto ai Queen.
E noi prendiamo spunto dalle parole di Omar Pedrini e chiudiamo questa edizione Mille Voci con l'incontro tra Freddie Mercury e Montserrat Caballé, Barcellona.
Grazie a Gianluca Verga, a domani, buona giornata.
Someday.